Ala Sultan Tekke, Larnaca. A 2 chilometri di distanza da Larnaca, di fronte al vecchio aeroporto della città e sulle rive del lago Salato, circondato da alberi di eucalipto, cipressi e soprattutto palme, si trova la moschea di Ala Sultan Tekke. Si tratta di un importante monumento di cui il minareto e la cupola dominano questo particolare paesaggio. Secondo gli islamici di Cipro, è il terzo monumento più importante al mondo, dopo la Kaaba della Mecca e il Tempio di Maometto a Medina. Esso è un luogo visitato da numerosi pellegrini ogni anno, in particolare durante la festività del Ramadan e del Bayram. Secondo la tradizione musulmana del mondo islamico e in particolare di quello arabo, una delle condizioni per andare in paradiso è la visita, almeno una volta nella vita, dei luoghi di culto più importanti: la Kaaba alla Mecca, il Tempio di Maometto a Medina, la moschea di Ala Sultan Tekke e la città di Gerusalemme. Documenti scritti testimoniano che le imbarcazioni turche che passavano vicino a questo luogo sacro facevano delle offerte votive in onore di Haram, divinità musulmana, mentre durante l'impero ottomano 1571-1878 dovevano ammainare le loro bandiere e salutare sparando cannonate. Punto di riferimento di questo monumento è la tomba di Haram, che, come vedremo in seguito secondo i documenti scritti, era da tutti considerata una donna rispettabile. La tomba, essendo protetta da un telo verde, metafora del colore del paradiso, non può essere studiata in maniera dettagliata, vista la poca luce che ne trapela all'interno. Però l'occhio esperto dell'esploratore riesce a riconoscere subito il valore di questa antica testimonianza di tomba a tempo, che secondo Cobham, noto esploratore che ha scritto numerosi libri su Cipro, avrebbe uno stretto collegamento con altri 2 edifici monolitici: la tomba di Santa Caterina vicino a Salamina, nella parte est di Cipro, e quella di Agia Phrenomeni, a nord-est dell'isola. Sopra la tomba c'è un edificio trilitico, dove la prima pietra è posta all'altezza della testa, la seconda a quella dei piedi, della salma, mentre la terza copre il corpo appoggiandosi sugli altri 2 elementi architettonici. Questo trilite è stato visitato e descritto per la prima volta dall'escursionista olandese Cornelius van Bruin. Le 2 grandi pietre laterali sono alte 15 piedi circa. Questa struttura sacra costituisce un ricordo di grande importanza per i musulmani, poiché molti credono che queste 3 pietre siano arrivate di notte dalla Mecca e che fossero rimaste sospese nell'aria per diversi secoli. In seguito, però, quando questa situazione diventò pericolosa per gli stessi fedeli, le colonne ritte furono messe come sostegno. Queste pietre possono essere datate all'era preistorica. Dalla primavera del 649 d.C., che secondo la tradizione è l'anno in cui Haram è stata sepolta qui, non si hanno notizie sulla costruzione del Tekke, cioè il monastero dei monaci malawi musulmani. Grazie però alla descrizione fatta dall'escursionista Cornelius van Bruin, sappiamo che la tomba esisteva già nel 1683 e che nel 1760, dopo la grande peste che infestò Cipro, il Mojil Hermet Aga, direttore regionale, costruì un recinto ligneo attorno alla tomba. L'anno successivo, il suo successore Ayem Ali Aga la sostituì con un muro con 2 balaustre di bronzo. Infine, prima del 1787, furono costruiti la moschea con la cupola e case con delle fontane. Tali costruzioni hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione della fama di questo sito sacro. Dopo che l'ordine dei monaci malawi venne sciolto, l'edificio acquisì una funzione di semplice temenos. La sua forma attuale è stata realizzata intorno al 1816 dall'allora governatore turco a Cipro, Seyyid Mohammed Emin Efendi. Oggi il temenos, dopo le ristrutturazioni effettuate dal governo cipriota e in parte grazie all'ultimo restauro del 2001-2005 eseguito con la donazione dell'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, Agency for International Development, USAID, e la direzione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi e i Progetti, United Nations Office for Project Service, UNOPS, si trova in condizioni eccezionali. Le sue porte sono decorate da iscrizioni arabe contenenti importanti date storiche, ma anche versi dedicatori provenienti dal Corano. Ma come è arrivata sull'isola questa donna? Vediamo gli avvenimenti storici. La particolare posizione di Cipro in un braccio di mare di influenza dei bizantini da una parte e del mondo islamico dall'altro hanno trasformato l'isola e l'area marittima circostante in un'area di contesa fra queste due superpotenze. Proprio per questo motivo, Cipro si è trovata al centro delle relazioni di questi due mondi e un avamposto per Bisanzio sul mare. Questa situazione spiega i motivi per i quali l'isola è stata la prima meta dell'espansionismo arabo verso il mare. Per il mondo islamico di quest'epoca, il mare era un'area completamente sconosciuta. Perciò Muawiya, figlio di Abu Sufyan, chiese ripetutamente il permesso ai califfi, al tempo sovrani delle diverse comunità musulmane, per attraversarlo. Muawiya, dopo essere stato riconosciuto come sovrano di tutte le zone di Sharm, cioè dell'attuale Siria, Libano, Giordania e Israele, al tempo sotto il califfato di Othman, iniziò la sua spedizione. Muawiya fu il primo comandante arabo che concepì l'impossibilità di qualsiasi tipo di lotta contro Bisanzio, senza la presenza di una flotta sufficientemente potente. Così, subito dopo la morte del grande conquistatore arabo Omar, iniziò l'armamento di una flotta che nel 28° anno dell'Egira, data che segna la fuga di Maometto da Mecca a Medina, nella primavera del 649 d.C., partì nella sua prima spedizione navale. Sotto il suo comando, la flotta araba attaccò l'isola di Cipro. Si trattava di una flotta potente, composta da 1700 navi attraccate al porto di Alessandria. Secondo lo storico Balaudri, l'avvio della spedizione di Muawiya fu realizzato con il consenso di Othman sotto particolari condizioni, una delle quali obbligava il sovrano ad includere sua moglie in tale missione. Prendendo esempio dai loro comandante, tutti gli ufficiali portarono con sé le loro mogli. Così Muawiya iniziò la sua spedizione partendo dall'Acra, accompagnato da sua moglie Fahila, mentre l'ufficiale Ubades Ibn Samiz fu accompagnato da sua moglie Haram. Appena arrivati a Cipro, a disposizione di Haram ci fu un mulo che doveva accompagnarla nell'entroterra. Durante il percorso però, Haram cadde dall'animale e morì. Venne sepolta nel luogo dove era accaduto l'incidente. E fu così che tale posto rimase conosciuto come tomba di questa rispettabile donna, lì dove oggi si trova l'edificio trilittico. Sono stati gli storiografi che hanno trattato questo episodio che di per sé esclude la costruzione di un abitato. Nel primo attacco contro Cipro, gli invasori, dopo un accordo con i signori autoctoni, tentarono di ottenere la conquista dell'isola tramite un trattato. Così, secondo le fonti arabe, le condizioni dell'accordo obbligavano gli abitanti del posto a pagare 7.000 denari all'anno agli arabi, includendo anche altre agevolazioni. Riguardo Haram, secondo il manoscritto dal titolo La fine della rispettosa donna, essa ottenne dallo sceicco del Tekke, poco prima della fine del XIX secolo, il riconoscimento di santa. Questo scritto è diviso in tre capitoli. Nel primo sono riferiti i diversi titoli attribuiti a Haram, come Ramuisa, Ramla o Sahala. La maggior parte degli esperti sostiene che il suo vero nome rimane tuttora sconosciuto e che è famoso solo con il suo appellativo sacro, quello cioè di Haram. Suo padre fu Milan e suo marito Ubadas ibn An-Samiz. Fu il primo giudice della Palestina, morto all'età di 72 anni e sepolto a Gerusalemme. La sorella di Haram, Salim, fu la madre di Anas ibn Malik. Sia le due sorelle che Anas, insieme a Ubadah, furono stretti collaboratori del profeta Maometto e servirono con amore e devozione. Il secondo capitolo tratta le guerre sacre, dove Haram partecipò e il significato delle tradizioni collegate al suo nome. Secondo la storia riportata da Anas ibn Mali, una volta il profeta visitò la casa di Haram a Medina e dopo aver mangiato con lei le chiese di spidocchiargli la testa. Quando il profeta abbassò il capo si addormentò. Nel momento in cui si svegliò dal suo sonno, sembrava molto contento e sorridente, Così, alla domanda di Humm Aram come mai fosse di buon umore, il profeta rispose che Dio lo aveva illuminato e gli aveva annunciato delle belle notizie, secondo le quali un gruppo di suoi seguaci avrebbero intrapreso una guerra sacra per celebrare il nome di Dio, conquistando nuove isole e città. Questi sarebbero entrati per primi in paradiso senza punizioni né torture. L'annuncio di queste belle notizie diede felicità all'illuminato cuore di Humm Aram e aumentò il suo desiderio ardente nel partecipare alla spedizione per l'occupazione delle isole e godere dei trionfi. Allora il profeta le disse che dopo la sua morte i seguaci avrebbero dovuto eseguire delle spedizioni di guerra per diffondere il maomettismo e occupare diverse città e isole, promettendo loro che chi avrebbe perso la vita per la fede sarebbe andato in paradiso. Nel terzo capitolo viene analizzata la storia e il percorso della spedizione. Dopo il ricevimento del consenso da parte del califfo Othman, il 27° anno dell'Egira, le truppe sotto il comando di Muawiya, partite da Medina, entrarono prima a Damasco e poi a Gerusalemme. Durante il percorso verso Ramla, odierna Ramle in Palestina, i soldati si fermarono a Tripoli di Siria e da lì, dopo aver radunato abbastanza imbarcazioni, si imbarcarono fino ad arrivare a Cipro, dove giunsero in un luogo a 2 ore dal porto di Larnaca. Tra gli ufficiali c'era anche Uvadas, con sua moglie Humm Aram. Da lì Humm Aram salì su di un mulo e, giunta al punto dove oggi si trova la sua tomba, cadde dall'animale e morì, dopo aver battuto violentemente la testa a terra. Così si è avverata la promessa profetica: tu sarai la prima. Questo avvenimento è considerato uno dei primi miracoli ricollegabili a Maometto. Per questo Humm Aram venne considerata come una santa. Questo è il principale motivo per il quale ogni anno numerosi pellegrini musulmani visitano il Tekke. Tra i suoi miracoli, l'imam Munawi riporta che la gente di Damasco, estremamente provata dalla siccità e altre disgrazie, con profonda fede pregò Humm Aram, chiedendole di intercedere con Dio per inviare loro la pioggia e salvarli da ogni tipo di disgrazia e possibile attacco. Dio, grazie al rispetto che nutriva nei confronti di Humm Aram, dissolse le preoccupazioni e i dispiaceri e regalò loro la pioggia e la sua benedizione. Un altro miracolo riportato nella conclusione di questo manoscritto è il seguente. Durante il suo viaggio da Gerusalemme a Ramla, Humm Aram fu ospite a casa di un monaco cristiano. Là vide delle pietre enormi che voleva comprare. Il monaco, credendo che le pietre fossero impossibili da spostare, gliele regalò. La donna, accettando con piacere il dono, disse che le avrebbe prese un'altra volta e partì per il suo viaggio. Con la forza divina, le pietre si spostarono e apparirono sopra la tomba di Humm Aram la notte del suo funerale. La prima pietra si fermò sopra la sua testa, la seconda si posò ai suoi piedi e la terza rimase sospesa nell'aria sopra le altre due. Secondo la tradizione musulmana, tale avvenimento viene considerato come uno dei tanti miracoli di Humm Aram. Tanti famosi viaggiatori hanno visitato nel corso degli anni il Tekke, tra cui il francese de la Roer durante il suo viaggio verso la Terra Santa. In particolare, il francese riporta la sua visita al Temenos, il quale gode del riconoscimento degli islamici come luogo di pellegrinaggio. La tomba si trova in un punto magico, vicino a un grande lago e colline boscose, pur essendo l'aria non molto salubre. Accanto al recinto della tomba di Humm Aram si trova una grande tomba bianca di marmo che appartiene a Aitidie, moglie di Hussein di Herat, morta a Cipro nel 1929 e di origine turca. Herat è un'antica regione dell'Arabia Saudita che a ovest, lungo il Mar Nero, si affaccia all'Egitto e l'Africa tra la città sacra Mecca e Medina. E infatti, per questo è considerata la patria dell'islamismo. Hatidie era la prima figlia del famoso visir, una sorta di moderno ministro, della Turchia Mustafa Reşid Paşa, riformatore del XIX secolo. Facciamo allora un viaggio ai piedi dell'area di questo importante monumento. Non solo stupisce il paesaggio idilliaco, ma anche lo splendore del monumento. Proseguendo verso il pavimento lastricato, si arriva alla porta, dove la scalinata ci conduce sotto all'ingresso principale del Tekke, in pietra calcarea, in precedenza monastero dei monaci musulmani. La luce, proveniente dall'atrio, illumina i vostri visi mentre camminiamo. Alla nostra destra troviamo le camere che ospitavano le mogli dello sceicco nel Temenos e a sinistra le sue camere. Ciò è riportato anche dall'escursionista medico Delarier, che è stato sul posto nel 1832 e in particolare ha curato le mogli malate dello sceicco. Accanto allo sceicco c'era anche suo fratello che esercitava i suoi compiti religiosi. Tutte le camere hanno una veranda coperta e un peristilio ligneo. In fondo a sinistra si trova l'ufficio dei custodi del monumento. Attraversando i gradini ci troviamo davanti alle vasche usate per la purificazione, mentre alla nostra destra troviamo la moschea. I sedili di legno attorno al chiosco esagonale, secondo un'iscrizione, sono stati realizzati dalla Banca Turca di Cipro. I fedeli, prima di entrare nella moschea per pregare, devono lavare le mani, la faccia, il collo, i capelli e i piedi. In seguito, una volta lasciate le loro scarpe all'ingresso, possono entrare in moschea. Lasciamo pure noi le scarpe all'ingresso del tempio, seguendo le regole del posto. Il calore del tappeto tocca i nostri piedi. Notiamo che il bianco è il colore che prevale sia sui muri che sulla cupola. Come di regola non c'è nessun tipo di pittura né raffigurazione umana. La nicchia sul muro di pietra calcarea, alta 2,80 m, che vediamo esattamente davanti a noi, è il mihrab, che indica l'esatta direzione della città della Mecca, patria di Maometto, l'ultimo profeta dell'Islam. Di fronte a destra si trova il minbar. Degli scalini di legno di colore verde, simbolo del paradiso, che conducono a una piattaforma con copertura a punta che si riduce a mezzaluna, da dove durante le preghiere l'imano legge il Corano, il sacro libro dei musulmani scritto in arabo. Sopra l'ingresso del minbar si trova l'iscrizione in arabo che recita: «Non esiste alcuna divinità come Dio, Maometto è il profeta di Allah». Nell'angolo a destra c'è un palco sulla base rotonda, alto circa un metro, che quando serve viene usato come supporto per il Corano. Questo libro sacro, secondo i musulmani, non deve mai toccare il pavimento. Volgendo la testa verso l'alto, il nostro sguardo incontra la cupola, con 8 arabeschi sulla base. 8 tavole di legno con delle iscrizioni in arabo riferisce ad Allah Maometto, ai figli della famiglia di Maometto, come suo nipote Hussein, sua figlia Fatima e suo marito Ali, ma anche ad altre persone riportate nel Corano. Avendo alle spalle il mihrab, di fronte a noi c'è l'ingresso, dove alla sua destra si colloca la scalinata che porta al matroneo, sopra a sinistra del pavimento ligneo, il luogo dove durante la preghiera si sistemavano le donne, vestite con larghi indumenti, con la testa e il corpo coperti fino al polso della mano e fino alle dita dei piedi. Proseguendo, saliamo i 2 scalini a sinistra del mihrab. Passiamo l'ingresso e ci troviamo in uno spazio oblungo. Guardando a sinistra, incontriamo la tomba marmoria di Atidie, moglie di Hussein, re di Eyaz. Più in basso, sia a sinistra che a destra, si distinguono altre 4 tombe con una copertura verde, le quali si crede che appartengano a persone rispettabili, dei quali i nomi non sono testimoniati da nessuna iscrizione. Andando avanti ci troviamo davanti alla tomba della santa Haram, con le 3 pietre enormi che si trovano esattamente dove le descrive il viaggiatore Cornelius van Bruyn. Uscendo dal Temenos e andando avanti, di fronte a noi, in fondo a sinistra, possiamo vedere i ritrovamenti di un piccolo sito del VI secolo a.C. A distanza di 800 metri, in direzione ovest dal Temenos, ci sono i resti dell'antica città di Cipro, della tarda età del bronzo, 1650-1050 a.C. 2 spedizioni britanniche hanno svolto gli scavi archeologici in questo sito nel 1898 e 1899. Perciò una gran parte dei ritrovamenti si trova ora al British Museum e una piccola parte al Museo Archeologico di Nicosia. Gli scavi archeologici hanno avuto seguito con una spedizione svedese nel 1971 e recentemente dal Dipartimento delle Antichità di Cipro. I ritrovamenti di queste 2 spedizioni si trovano nei musei archeologici di Nicosia e di Larnaca. Sarebbe una grande lacuna non parlare del lago salato di Larnaca che si trova vicino al Temenos. Secondo la convenzione del Congresso Ramsar Convention del 2001, è stata contraddistinta come la 1081esima zona umida di interesse internazionale. Per questo attrae tantissimi osservatori di uccelli. Grazie alla pioggia Sulla superficie di questo lago salato si concentra una quantità di acqua sufficiente a permettere a vari generi di uccelli migratori di superare l'inverno, come i fenicotteri, Phenicopterus rubber, varie specie di anatre selvatiche, per esempio l'anas crecca, i gabbiani come l'Arus cadinnacis e l'Arus ridibundus, o i trampolieri, Caradius alexandrines e Actris hypoleucus. La salinità dell'acqua è dovuta all'alta concentrazione di sale presente nel sottosuolo del lago. In quest'acqua vive e si moltiplica un tipo di alga unicellulare, la Dunaniella salina, che è alla base della catena alimentare e della quale si nutrono i gamberi di tipo Artemia salina. L'artemia è l'unico alimento di cui si nutrono i fenicotteri, ma anche altre specie di uccelli che trascorrono l'inverno qui. Le aree attorno al lago, che non sono bagnate dalle acque lagunari, sono prevalentemente dominate da comunità vegetali alofite. Le specie dominanti sono l'Artrocnemum macrostachium, l'Alocnemum strobilacium e l'Alopeplis amplexicaulis. Per chi piace passeggiare, il Dipartimento Forestale ha costruito un sentiero naturale di 1 chilometro che parte dalla La Sultan-Tekke e copre anche una parte del lago sud del lago Salato. Oltre il Tekke, questo sentiero naturale si estende fino all'acquedotto di Larnaca, costruzione del XVIII secolo, e termina al Parco Forestale di Risøyjas, per una distanza totale di 12 chilometri. Questo sentiero fa parte del sentiero europeo E4, che parte da Gibilterra e attraversa 9 paesi. Secondo la tradizione, anche San Lazzaro ha visitato questo posto dopo la resurrezione. Una volta qui c'era un vitigno ed attraversando questo vitigno il santo incontrò il proprietario, il quale, alla sua domanda su cosa avesse nelle ceste, rispose del sale, poiché non voleva offrire dell'uva al santo. Una volta tornato a casa, il contadino scoprì che nelle ceste vi era veramente del sale. Questo monumento, comunque, è molto importante sotto tutti i punti di vista ed è infatti è stato anche ispirazione per il poeta greco premio Nobel per la letteratura Giorgio Seferis, il quale ha scritto il poema Tre mule nella sua opera Giornale di Bordo C per la gente di Cipro, Memoria e Amore, che è stato pubblicato ad Atene nel 1955. Molto caratteristici sono i seguenti versi. A Damasco, in una notte di veglia, mi sembrò il cammino di Umma Aram, della rispettabile generazione del profeta. Sentivo lamine come denari d'argento. Sembrava che lei oltrepassasse colline di sale verso Larnaca, cavalcando la sua mula. È qui che scivolò la mia bestia. Questa pietra mi frantumò la nuca e diedi la mia anima vittoriosa. Dalla volontà di Dio ero piena. Una mula non può sostenere tale peso. Non te lo scordare e non la oltraggiare. Orari di visita. Aperto tutti i giorni, escluso il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua. Dal 1 novembre fino alla fine di marzo, dalle 8 alle 17. Dal 1 aprile fino alla fine di maggio, dalle 8 alle 18. Dal 1 giugno fino alla fine di agosto, dalle 8 alle 19:30. Dal 1 di settembre alla fine di ottobre, dalle 8 alle 18. Durante l'orario di preghiera del venerdì, dalle 13 alle 15, che si svolge con la presenza dell'imano, non sono previste le visite del Temenos.